Ecco perché la serietà dello star di fronte alla morte, o la serietà di questo discernere la morte, non va per niente secondo Coelet addolcita, evacuata, neanche dalla possibilità di un accesso alla sapienza, come se la sapienza o la verità o la rivelazione venisse a ripararci dalla morte. È ciò che ingenuamente fanno alcuni messaggi religiosi, no? Presentare la religione come lo schivare la morte. Non so, permettete queste banalità che dico io, no? Tu partecipi a un funerale e istintivamente, per il bambino che sei, ti aspetti che le cose che si dicono siano tutte dolci, siano tutte piene di speranza, si dice. Che si dica è vivo, non è vero niente, facciamo festa perché i cristiani dicono che è vivo. No. Quando riesci a vincere queste fantasie, no, capisci che la fede non ha bisogno di scavalcare la morte, anzi, esattamente il riconoscimento reale della morte fa partire la speranza. E la non verità di certe celebrazioni, l'insulso di certi discorsi cristiani, viene da questo scavalcamento della realtà. La verità non può arrivare fuori dalla realtà. La realtà è che è morto. E il funerale deve anzitutto dire che è morto, non dirlo a voce, ma bisogna riconoscere la morte per dire che si spera di vivere dalla morte. Non bisogna adeguarsi. Ci si può adeguare appunto per incontrare un lutto non risolto, per incontrare una situazione disperata, eccetera, discorsi psicologici che ciascuno di noi poi riconosce e affronta come. Ma mentre tutto il cicaleccio che si fa attorno ai morti normalmente è esattamente questo, di dire di che cosa era ammalato, perché è morto, cosa è successo, perché non hanno salvato, perché hanno fatto così, 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 poi per telefonare ai parenti, poi per continuare a parlare, poi per continuare, no? Tante volte il lutto esiste esattamente per negare la morte, ma il discorso cristiano non deve, non può fare così. Il terribile della croce di Cristo e del perché mi hai abbandonato non deve mai essere edulcorato, non deve mai essere reso accettabile dalla resurrezione, tanto lui risorge. Leggere la croce a partire dalla resurrezione mi insegna che è effettivamente Dio che quel giorno muore in una incomprensibilità assoluta e perciò in una rivelazione inaudita. Anche qui ridicolaggine al passaggino di Dio che muore e poi risorge, no? Il giochetto di Dio. E se Dio muore, perché non ha voluto vincere e schiacciare l'uomo? Come poteva? Allora l'uomo vale, allora io sono. Ecco, non so se servono per far entrare, mi pare, in quella che è l'intenzione di Coelet. Coelet ci vuol portare, vuol aprire una via verso la saggezza, ma occorre passare attraverso la realtà. Ce lo fa vedere con l'ironia prima e poi con queste dure realtà che resistono. No. La via è riconoscere che la morte è il possibile della sapienza. Non so se non sarebbe interessante far tutto il discorso sulla filosofia della medicina moderna, che esaltata dei suoi poteri di guarigione induce l'uomo moderno a pensare che la malattia è solo da vincere, noi siamo vittoriosi, no? E quindi la morte è da cancellare, sia come coscienza, sia come evento che poi viene emarginato poi di fatto anche negli ospedali, eccetera, eccetera. È irrilevante il morire, è importante il guarire, no? Perciò si cancella il lutto, i cimiteri fuori dai quartieri, eccetera, eccetera, no? La razionalizzazione della città. Certo, Coelho ha 2500 anni, quindi magari non capiva. Ma la via della sapienza passa attraverso la morte. Nella misura in cui la morte evacua tutto ciò che pretende, che si presenta come sapienza o filosofia. Ti ringrazio, Signore, che l'hai nascosto agli intelligenti, ai sapienti, l'hai rivelato ai piccoli. No? Questo bullo qua non è un piccolo in realtà, rispetto ai vari sentimentalismi con cui impiastriamo le cose noi, no? Nella misura in cui la morte è la misura stessa della qualità della saggezza. Non tanto nel senso che la morte è la mancanza di giustizia immanente, il problema di Giobbe. Ho fatto bene, non mi è arrivata la fortuna, Dio non è stato giusto con me, ma piuttosto il non senso assoluto in rapporto alla qualità della vita, questa è la morte. Solo questo può fondare saggezza e filosofia. Anche qui forse si potrebbe dire tanto sul nostro tempo, non tanto quel discorso più largo della presenza della morte nella nostra cultura. Il discernimento della morte in tutto non ha niente a che vedere con quella spettacolarità nichilista, con quel pessimismo del macabro, della distruzione, della guerra, no? Con quell'ossessione al suicidio tipicamente moderno. Né con l'altro atteggiamento, dirò un paio di parole adesso, su quel fenomeno della naturalizzazione della morte. Si muore perché siamo animali biologici, è un fatto clinico, no? Non c'è la questione umana del morire. Com'è diverso lo spettacolo della morte che viene esibito, che assomiglia tanto a un istinto non sublimato, cioè non assunto da grandi, no? Dalla dura, ironica, sovrana constatazione di Coelet, che la morte dichiara vano tutto, tutto, tutto. Anche la nostra santa religione, sì, tutto, è evidente, tutto, tutto ciò che c'è sotto il sole. È come diverso anche da quella naturalizzazione o banalizzazione della morte, la morte come fenomeno biologico, e quindi il morire come noi lo razionalizziamo negli ospedali, ma nella cultura anche. Questi sono in fondo dei modi di rassicurarsi, non avendo altre risorse, non avendo altre speranze. Ci rassicuriamo in questa maniera, narcisistica, non sublimata, appunto, immaginaria, no? Anche Coelet non ha altre speranze di fronte alla morte, ma non evade né nell'esaltazione né nella banalizzazione. Si mantiene fermo e serio di fronte all'ostacolo mortale. Guardare in faccia la realtà. E non è dopo aver avuto le garanzie che si può guardare in faccia la realtà, per Coelet. Non è che con garanzie si può tornare a constatare. No, bisogna fare il cammino che c'è da fare, cioè constatare. Sentiamo un po' come fa a dirlo che la morte è l'ultima parola su tutto e in tutto. Capitolo 7, versetto 2. Adesso esco in quei testi. È meglio andare in una casa di pianto che andare in una casa in festa, perché quella è la fine di ogni uomo e chi vive ci rifletterà. Allora tu cerchi di sfuggire alla morte, al riconoscimento della morte con le feste, le festicciole, le altre cose, ma il festino finisce presto. Carpe diem, appunto, prendi il giorno, no? Prendi il momento, ma il giorno, il momento è corto e la morte invece è senza fine. Tu vuoi gioire, ma succede poche volte, a pochi, poche volte. La morte invece è sempre, per tutti. Essa è la fine, è l'obiettivo sconosciuto, nascosto, camuffato nel più profondo. Se vuoi capire l'uomo, se vuoi veramente essere uomo, va là, vai in una casa in lutto, è là che incomincerai a imparare la sola cosa necessaria. Invece nascondiamo i morti, non facciamoli vedere i bambini, imbellettiamoli, no? Mandiamoli nella casa mortuaria. Al che aggiunge, capitolo 7, versetto 3, è preferibile la mestizia al riso. Notate però la nota 7.3, il riso di cui parla Coelet, la parola con cui noi traduciamo riso, non è il ridere gioioso, pieno, sereno, pacifico, quello della riconoscenza, della gioia grata, che vuol dire Isacco, no? Isacco è il riso della riconoscenza della donna vecchia che ha avuto il figlio, no? Ma è la derisione, la presa in giro, il ghigno del conflitto, è il ghigno del nichilismo. Quindi Coelet non oppone gioia e morte, ma oppone il riso beffardo, conflittuale e la morte. Allora meglio la morte che non il ghigno. Il saggio preferisce la morte alla casa in festa, di quel modo di ridere che è peggio della morte. L'inferno sono gli altri, il ghigno è l'inferno, appunto. È l'altro che non ti crede, no? Per questo, versetto 4, il cuore dei saggi è in una casa in lutto. E più in generale, versetto 8, meglio la fine di una cosa che il suo principio. E meglio la pazienza della superbia. Perché se la morte è la misura di tutto, perché se la morte è il primo dato della saggezza, allora meglio partire di là. Meglio partire dalla certezza della morte, dal riconoscimento della morte. Proprio l'opposto, per alcuni versi, del pensiero occidentale, che va sempre alle origini. Una volta trovate le cause, sviluppa meccanicamente gli effetti. Questo è il processo scientifico, no? Il pensiero ebraico considera che la fine è più importante dell'inizio. Noi cerchiamo i dati dell'ipotesi. L'israelita è volto alla soluzione. L'Occidente cerca le cause. L'israelita si interessa ai fini. L'Occidente chiede perché, l'israelita per che cosa. Meglio la pazienza della superbia. Versetto 9, non essere facile irritarti. Perché il pensiero israelita, dico israelita nel senso della Bibbia, no? È umile, sottomesso al piano di Dio, ai fatti. Il pensiero occidentale è orgoglioso. Pone le cause, impaziente, agitato, superattivo. Non so se riesco. Partire di là, dalla certezza della morte, è dunque fonte di saggezza. Ma quando ci parla così della morte, Coelet non cede mai all'esaltazione morbosa, al memento mori delirante. No. Non sarebbe mai partito lui dal ritiro spirituale a farti vedere il teschio. Non è un ispiratore delle danze macabre. 3.20. Coelet parla della morte come della casa. Tutti sono diretti verso la medesima dimora. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna nella polvere. come a dire, appunto, col suo pensiero paradossale, noi abbiamo delle tende, dei ripari, delle case, degli scopi della nostra esistenza, ma sono leggeri, vani, derisori. Il momento in cui si potrà trovare riposo è il momento in cui non si esiste più. Perché ci sia dimora, occorre che si muoia. La morte è il solo luogo dove i figli dell'uomo possono posare il capo. E questa dimora è unica, la stessa per tutti. E questo, il sapere che tutti andiamo a finire, a morire, no, ci rende fermi e tranquilli, positivi. La coscienza della morte aiuta il vivente ad essere più vivo. Essa richiama, è la comune misura, no? Animale. Richiama l'uomo al suo essere animale. Capitolo 3, versetti 19-21. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso la medesima dimora. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna alla polvere. Chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in basso, nella terra. La morte abbatte l'orgoglio, appunto, gli idealismi, gli spiritualismi, le manie di potenza. La sapienza ci insegna la nostra identità con gli animali in funzione di questa comune misura. Come vedete, non c'è sicuramente in Coelet l'idea dell'immortalità dell'anima. Imparare la nostra somiglianza con gli animali, 3.18, è una prova che Dio impone agli uomini. Dio vuol provarli e mostrare che essi di per sé sono come bestie. Guardate la nota 18. I 70 traducono e mostrare che essi. Invece il testo masoretico, cioè quella, la Bibbia ebraica, ha questa traduzione, ed essi vedano. Allora traduco con la masoretica, così Dio, facendo sapere loro che sono simili agli animali, Dio vuole provarli perché essi vedano che sono come bestie. La morte si impone a tutti, è la comune misura, ma c'è una differenza, perché essi vedano, ho constatato, ho visto, so, sapienza. Questo l'animale non può farlo, l'animale non sa. La sola superiorità dell'uomo ed è l'origine della sua saggezza è di saperlo e di conoscere questa condizione. E questo va molto lontano, va molto lontano. Noi abbiamo visto che c'è uno stretto legame tra vanità e morte. La vanità domina tutta la sapienza. La morte è il fatto concreto che manifesta il crollo della saggezza. Lavorare per tutta la vita con la propria intelligenza e non veder realizzato il proprio sforzo. Assistere alla morte dei propri figli e lavorare per la morte. Lo sforzo dell'uomo non conclude a niente. La stessa saggezza è per la morte, perché uno non la può scrivere in un lavoro che dura, né trasmetterla ai figli, i testi che abbiamo già sentito tante volte. E allora è questa la conclusione finale? Guarda 7.2. C'è una parola su cui non mi sono fermato. Il versetto 7.2 che dice è meglio andare in una casa in pianto. C'è una piccola parola. E chi vive ci rifletterà. Questo è decisivo. chi vive ci rifletterà. Pascal non è stato il primo a dire che l'uomo è una canna fragilissima, ma pensante. I viventi vedono, sanno che moriranno, ci penseranno. Ciò che fa l'uomo come l'animale è che egli muore. La differenza è che lui lo sa. Prendere coscienza di ciò è un rovesciamento della sapienza. La coscienza di ciò che distrugge l'uomo è ciò che rende possibile questa saggezza e l'orientamento dell'uomo verso ciò che lo renderà vivo. La morte è la morte. Non si deve né attenuarla né negarla. Ma la coscienza di questa morte è la testimonianza che noi siamo al di là di essa. Come potrei avere coscienza di ciò che essa è? Se non andassi al di là di essa, non saprei che è. Ma per sapere questo bisogna andare fino in fondo a questa realtà e non tirarsi indietro. E non sostituire le con lo. Io sono mortale e cosciente di esserlo. Non io sono mortale o immortale. Io sono condizionato o libero. Perché la coscienza della morte, un minuto poi è finito, scusate la lunghezza di stasera, perché la coscienza della morte sia pilastro della sapienza, bisogna che non si cerchi di attenuare né di edulcorare niente. La morte è assoluta, illimitata, senza uscita. Ecco ciò che bisogna sapere. La morte non lascia alcuna speranza umana. 9:5-6. Capitolo 9, versetti 5-6. I vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro perché il loro ricordo svanisce. Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto ormai finito, non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Non c'è nessuno al di là concepibile, non c'è immortalità dell'anima, non c'è idea di resurrezione, non c'è nessuna speranza nell'aldilà. Tutto si gioca qua, tutto è qua. Ma attenzione, primo, Coelet ci parla di ciò che succede sotto il sole, non pretende andare oltre. Coelet non vuol darci una filosofia dell'anima, neanche una filosofia della rivelazione, né tutta la rivelazione, non è né filosofo, né professore, né teologo, medita sulla sua vita sotto il sole. Qualcuno ha notato che allora Coelet è contro la concezione della Bibbia che fa della vita un valore supremo, Dio è il vivente e la vita vince. Coelet non nega, non dice in assoluto il contrario, ma constata che su questa terra, sotto il sole, la vita è infinitamente fragile. E non prende senso a partire dalla vita, ma a partire dalla morte. E d'altra parte, non è giusto dire che Coelet allora non attribuisce un grande valore alla vita, a questa vita. Ricordate quel passo scandaloso, capitolo 9, versetto 4. Meglio un cane vivo che un leone morto. La vita più vile, più disprezzabile, la meno degna di interesse, val meglio della morte, poiché finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza. Quindi non è coerente nella direzione di chi dice la vita non vale la pena di essere vissuta se se non siamo liberi, se non si hanno i soldi, se non si è sani, se non c'è giustizia. Ma sì, la vita anzitutto per Coelho. Vivere, vivere. Meglio un cane vivo che un eroe morto, perché con la vita c'è speranza. Tanto peggio per gli eroi, no? È molto popolare questa sapienza di Coelho. E nemmeno vuol dire Coelho che bisogna sacrificare la vita a certi valori. Egli ha mostrato la vanità di tutti i valori e la vita è ancora la cosa migliore, ma con la relatività che è in ogni cosa. Finisco con questo paradosso ultimo di Coelho. La vita, appunto, anzitutto. E tuttavia, capitolo 4, versetti 1-3, la morte è meglio di una vita vissuta sotto l'oppressione, la violenza, l'ingiustizia e il male. Ho considerato tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ecco il pianto degli oppressi, e non c'è nessuno che li consola. Cioè, allora ho proclamato più felici i morti ormai trapassati dei vivi che sono ancora in vita, ma ancor più felice degli uni e degli altri chi ancora non è e non ha visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Si contraddice Coelho. Prima dice meglio la vita di un cane, adesso dice ma in queste condizioni meglio non vivere. La vita, realtà fragile, è un bene che bisogna ricevere e assumere. E tuttavia il male, la potenza del male, la dominazione del male rende questo povero bene vano, come tutto il resto. Le due affermazioni sono complementari. Tutto è sotto la vanità. Accettare la finitudine della morte. A partire da questa conoscenza è possibile risalire verso tutto ciò che concerne la vita, verso tutte le occupazioni che riempiono la vita, guardare il denaro, il lavoro, il piacere, l'arte, a partire dalla morte. A partire da questa conoscenza ridiventa possibile la vita, senza quel tedium vitae che colpisce solo chi si è sognato troppo della vita, solo chi ha voluto metterci troppo dentro. Allora hanno reazioni terribili i sognatori, ma non Coelho. Perché egli, dopo aver provato tutto, ha concluso, so che questo sapere della morte salva da tutte le delusioni. Si potrebbe dire che con questa frase, chiudere questa filosofia, che è meglio la vita di un cane, e però il male che c'è nella vita ti fa ogni tanto sognare di non vivere. La vita è umilmente possibile, malgrado le ingiustizie. La vita è umilmente, se la prendi come piccola cosa, possibile, malgrado le ingiustizie. C'è anche il tema della retribuzione che entra, poi contraddice, che si poteva seguire, ma a questo punto basta, nel senso che credo siano sufficienti questi spunti per recuperare alcuni temi di fondo della sapienza che deve basarsi sul pilastro del riconoscimento della finitudine. Finitudine che abbiamo esemplificato come l'inconoscibilità del futuro e la presenza della morte. No. O la presenza dell'ostacolo del futuro e della morte. No. Che rendono la vita umile, umile, non disperata, al contrario proprio, tantomeno violenta, umile. Amen. Sentiamo ancora un po' le parole di Coelho che sono un po' più stringate delle nostre.